Come on, time to high five. Eh sì, siamo italiani. Che cavolo ho detto.
Fucking cazzo, boys.
Nice boys. Siamo italiani, oh.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Luca con un'altra possibilità, palla sul mancino, occhio al cross in mezzo, colpo di testa per 0 Inter con Lautaro, pescato da Lukaku, 4:35, cambia il derby con Lukaku e Lautaro. Tonali, Andanovic con la mano destra, il momento Andanovic, 3 minuti clamorosi fra le 16:06 e le 16:09 di questo pomeriggio. Eriksen apre a sua volta per Perisic, tocco dentro e arriva Lautaro per il 2-0 Inter. Lukaku vede l'altro lato, la velocità per lui non è un problema e fa 3-0 Lukaku con la specialità della casa. Arriva qui il fischio finale, vince l'Inter, vince 3-0, vince con Lautaro all'alba del match, raddoppia nel momento più difficile, sempre con Lautaro, la chiude col consueto prodigio di Lukaku, uno che quando gioca il derby segna sempre.
Eccoci qui ragazzi, vi abbiamo raccontato in un minuto di questa clip la voce di Pierluigi Pardo che poi ci raggiunge il derby. C'è stato derby per 150 secondi più o meno all'inizio del secondo tempo, quando Andanovic ha tenuto sull'Inter, l'avete sentito, Ibrahimovic due volte, poi Tonali, però prima e dopo poco derby, o meglio, prima e dopo un derby, ma questa è la mia opinione che ha confermato che l'Inter è più forte del Milan, è più profonda, è più qualitativa, è più riposata e lo sapevamo da inizio dicembre, poi vi darò qualche numero, insomma da quando l'Inter è uscita da Champions ed Europa League e ha confermato che l'Inter è la vera grande favorita di questo campionato. Per il Milan aggiorniamo il giudizio, Carlo, a settimana prossima dopo Roma-Milan, l'impressione che dovrà fare corsa ventre a terra per arrivare quarta, terza, sì, insomma per stare dentro quella zona Champions che merita.
Capiremo domenica a Roma come il Milan può chiudere il campionato, cioè se lottare con lungo con i denti per il quarto posto oppure rimanere comunque lì tra le migliori. L'Inter in questo momento è ingiocabile, non dimentichiamo che quest'anno 2021 ha distrutto la Juventus, ha battuto la Lazio, ha distrutto il Milan oggi. Insomma, mi sembra
aveva anche vinto il derby di Coppa Italia più largamente rispetto al 2-1 visto in campo. Allora vi do i contatti, oggi facciamo anche un filo aperto, un microfono aperto se volete intervenire, 800 24 00 24, questo è il numero verde, potete prenotarvi già adesso, 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Adesso andiamo subito a San Siro, nella seconda ora dopo le 18 parleremo anche di altro, non solo del derby. Ci raggiunge Antonio Cabrini e avremo uno sguardo largo sul tanto sport italiano di questo weekend e anche di questa giornata, di questa domenica particolare che ci ha fatto sognare un podio poi non arrivato ai mondiali di Cortina. Diciamo anche subito all'inizio che non ci è piaciuto quello che abbiamo visto prima del derby, immagini indecenti fuori da San Siro, indecente che sia stato consentito a migliaia di persone di assembrarsi per esprimere il loro atto d'amore verso le due squadre. Ragazzi, non va bene, non andava bene quando è stato fatto in altre situazioni, non andava bene a Napoli per la morte di Maradona, non andava bene e basta. Bisogna avere rispetto dei sanitari, dei morti, bisogna avere rispetto di chi non può lavorare, di chi ha i bar chiusi, i ristoranti chiusi, le attività chiuse,
sono chiusi,
i teatri
se non li fai
chiusi.
Entrare, una ragione ci sarà.
Non si può fare e non è giusto che ci siano forze dell'ordine che guardano e non intervengono. Questo è il nostro parere, ma ci siamo lungamente confrontati prima di questa trasmissione. Andiamo a San Siro al nostro Dario Ricci. Ciao Dario.
Ciao Giovanni, ciao ragazzi.
Allora, che clima si respira dentro San Siro? Abbiamo visto la festa dei giocatori dell'Inter, la delusione di quelli del Milan. Insomma, raccontaci un po' che cos'è il 91esimo minuto, il terzo tempo di questo derby.
Beh, direi da sottolineare nel terzo tempo anche il modo in cui l'Inter ha festeggiato, no? Saltando, raggruppandosi con un grande abbraccio collettivo nei pressi del centrocampo al grido di chi non salta rosso-nero è. Insomma... lo Sberlesco ci sta, chiaramente meritato il successo nel derby. Da sottolineare anche quello che è stato il minuto di silenzio per ricordare la figura di Mauro Bellugi, patrimonio del calcio italiano. E poi hai detto molto moltissimo tu di questo che è stato questo derby. C'è stato una prestazione assolutamente convincente da parte dei nerazzurri in tutti gli elementi, appunto, a partire, o meglio ad arrivare fino a quell'Andanovic a lungo inoperoso, ma che in quei tre minuti ha spento l'unica fiammata di Zlatan Ibrahimovic. Ecco, diciamo così che il tema che pone questo derby dal punto di vista del Milan, oltre agli interrogativi sul futuro che già accennavate del studio, è anche il ruolo di Ibrahimovic, che almeno per quello che si è visto anche oggi, se prima era una risorsa, adesso sta diventando un altro, un grande punto interrogativo. Con una battuta si potrebbe dire che, visto il calendario e i risultati, la presenza a Sanremo diventa anche un po' incerta, Giovanni.
No, ma io chiedo ai tifosi del Milan, io mi sono espresso, io trovo una cosa totalmente allucinante e fuori dal mondo che Ibra se ne vada una settimana a Sanremo. Ma veramente non ci siamo. Guido De Carolis, Corriere della Sera, ciao Guido.
Buonasera, ciao Guido. A tutti.
Il tuo derby.
Ma il mio derby è stato un derby che non c'è stato, nel senso che l'Inter ha dominato, è stata una partita davvero ben condotta dall'Inter, che oggi ha fatto vedere la sua forza, la sua potenza, ha dimostrato che è la squadra da battere in questo campionato, ha dimostrato che è cresciuta secondo i dettami di Conte, miglior attacco, la difesa oggi è stata ancora insomma, diciamo, praticamente perfetta, non ha preso di nuovo gol. È chiaro che non dico che ci sia un'ipoteca sul campionato, perché come diceva giustamente Conte mancano ancora tante tante partite, però adesso l'Inter bisogna andarla a prendere e non sarà facile per nessuno, perché sì, 4 punti sul Milan, ma anche un segnale di potenza.
I punti sono 5 sul Milan.
Scusa,
i punti sono 5, lo diciamo, lo spieghiamo, sono 4 punti che noi vediamo in classifica,
sì,
più il punto da scontro diretto, perché l'Inter ha ribaltato l'1-2 della gara d'andata, quindi dovessero arrivare a pari merito, l'Inter è davanti al Milan semplicemente, ed eventualmente vincerebbe lo scudetto.
Ma secondo me un'ipoteca ce la mette, Guido. Cioè, io dico che oggi l'Inter ha breccato il campionato, fosse Djokovic, fosse nel tennis, ha dato questo break al campionato. Dopo i primi 20 minuti avrei scommesso su una goleada anche più pesante, perché i primi 20 minuti il Milan...
Parma, quanto è finita?
Dicevo che dopo i primi 20 minuti mi sembrava inesistente la partita. Il Milan è stato bravo lì a difendere la sconfitta, ha chiuso non male il primo tempo, ha aperto con quei tre lampi la ripresa, poi raddoppio, partita finita ed è andata così, insomma, secondo me.
Quindi... volevo chiedere a tutti e due se avete notizie di Ibra Lukaku, perché a guardarla dalla televisione si sono visti semplicemente incroci di sguardi e nulla più, e tutt'altro che amichevoli.
Sì, direi Giovanni che quello è stato il sentore, anche in quel senso forse è un'occasione persa, no? Perché abbiamo visto oggi, mi era piaciuta personalmente la proposta della figlia di Meazza, poteva essere anche un'occasione di una riappacificazione anche un pochino più formale e più esplicita. Invece si sono ignorati e poi in campo, diciamo così, che le diverse velocità non hanno favorito gli incroci diretti, ecco.
Guido?
No, diciamo che se c'era una sfida è stata in campo, l'ha vinta assolutamente Lukaku, che ormai rivaleggia con Ronaldo sia per insomma, la classifica cannonieri, sia per l'importanza che ricopre nell'Inter. 17 gol, 5 gol consecutivi in 5 derby. È chiaro che il confronto tra i due oggi vede il centravanti belga e il centravanti nerazzurro vincente. Poi è chiaro, in campo ci si poteva anche dire qualcosa, ci si poteva anche fare un gesto per distendere un ambiente che non lo è mai disteso tra i due, visto che sono due persone di una certa importanza, forse ci si aspettava qualcosa di...
Si poteva fare un passettino in più da tutte e due le parti. Bello quello che ha fatto il Milan nel ricordo di Mauro Bellugi, che è un grande giocatore del passato dell'Inter, ma è un grande giocatore del passato del calcio italiano, e quindi è stato molto bello e molto toccante quel ricordo all'inizio. Allora, saluto Guido De Carolis, ciao Guido.
Ciao Guido, grazie.
Grazie a tutti,
ti lascio alle varie conferenze stampa, anche te Dario, grazie.
Grazie a voi, ragazzi.
Ciao, grazie Dario Ricci. Andiamo dal nostro Luca Marelli. Ciao Luca.
Ciao, ciao a tutti.
Facciamo rapidamente, fortunatamente rapidamente, insomma, un po' l'analisi e il giudizio di quella che è stata dal punto di vista arbitrale la partita. Doveri arbitro, Mariani Alvara, mi sembra sia affidato fondamentalmente tutto liscio.
No, una grande prestazione di Doveri, una grande prestazione. Manca forse un cartellino giallo per Rebic nel primo tempo, su Hakimi per Spa, ma nel complesso una partita dominata, con autorevolezza, pochissime proteste, sempre preciso, vicinissimo all'azione, un passo avanti deciso rispetto a Napoli-Juventus della settimana scorsa.
Sì, Doveri che ha arbitrato, è stato anche aiutato dal tipo di partita che è uscita, è stato aiutato anche dai giocatori in campo, è stato anche fortunato, perché i tre minuti di furore del Milan sono nati probabilmente da una decisione invertita su un calcio d'angolo che è evidentemente un'inezia, ma poi rischia magari, no Luca, un episodio su cui hai scarse responsabilità, rianalizzato, rischia magari di creare poi un clima difficile da gestire poi nei minuti che restano.
Sì, hai ragione, anche perché io ho dovuto rivederlo due volte, tre volte a replay per capire l'ultimo tocco non era di Bastoni, però oggettivamente era una situazione molto molto complicata, però va bene così, ci vuole anche un po' di fortuna nella vita, no?
Sì, no, ma questo per spiegare cosa significa riuscire a fare una partita per 95 minuti tranquillo, bene, arbitrandola bene e essendo fortunato nei momenti magari di snodo, anche quelli fuori dal tuo controllo, perché oggettivamente era difficile da rivedere, ma su quel calcio d'angolo arrivano le due occasioni di Ibrahimovic, le due parate di Handanovic, ed è uno snodo che avrebbe in qualche modo potuto cambiare la partita. Allora, saluto Luca Marelli, fortunatamente oggi c'è veramente poco.
Arbitro
invisibile, arbitro perfetto, ciao Luca.
Ciao Luca.
Ciao a tutti, buon lavoro.
Prima del traffico ci prendiamo ancora un minuto perché c'è Pioli che sta parlando da Zon.
Sicuramente è pesato molto il gol subito dopo 5 minuti. E nel primo tempo abbiamo fatto fatica poi a trovare il ritmo, a trovare intensità e a trovare anche quella qualità che ci poteva servire per trovare qualche spazio difficile da trovare, perché poi dopo abbiamo permesso all'Inter di fare le partite dove è più forte, aspettare e ripartire. Quindi nel primo tempo c'è mancato ritmo sicuramente, tutto quello che abbiamo messo invece nel secondo tempo. E non siamo riusciti a far gol nel nostro momento migliore, quando meritavamo anche il pareggio, e purtroppo poi dopo sul secondo gol dovevamo sicuramente fermare l'azione prima, e sul secondo tempo della mia squadra sicuramente non ho niente da dire. Sul primo tempo, nel primo tempo potevamo fare qualcosa in più.
Allora, questa è la prima lettura di Pioli, secondo gol dell'Inter, che ha ricordato una ripartenza rugbistica,
sì,
con però tanta qualità. Hakimi, bravo. Eriksen, Perisic, Lautaro Martinez.
La parola chiave è quella, l'ha detta anche Pioli, lettura molto onesta. Non hanno trovato giocate di qualità, l'Inter le giocate di qualità le trova quando vuole. Da sottolineare, andato a rivedere quel passaggio di Eriksen sul secondo gol, che secondo me è stata la cosa più bella di quell'azione bellissima.
Sì, Eriksen che si porta a casa credo un'altra partita con voto positivo. Ci fermiamo al traffico, arriva Alberto Zaccheroni, aspettiamo anche Antonio Conte da Zon.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Allora, vi ripeto ancora il numero verde 800 24 00 24, vi aspettiamo, filo diretto per chi vuole intervenire da qui fino alle 19. Alberto Zaccheroni, ciao.
Ciao mister.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, buon pomeriggio. C'è stato un momento secondo te dentro questi 95 minuti in cui Pioli ha avuto l'occasione di cambiarla la partita?
C'è stato quel frangente quando nel secondo tempo, quando è riuscito a giocare come giocano solitamente. Loro fino a ieri avevano perso tre partite contro tre squadre che non gli hanno consentito di giocare costantemente nella loro metà campo. Quando il Milan gioca nella metà campo avversaria e gioca libero di testa, le partite le ha vinte quasi tutte. Solamente in quelle tre occasioni non ha fatto, Juve, Atalanta e la Spezia, e guarda caso le ha perse. Oggi ha avuto un approccio alla partita dello stesso tipo, ha consentito al Milan di, all'Inter di fare il suo gioco, non si è riversata nella metà campo avversaria e la partita è andata come è andata. Il Milan secondo me ha sbagliato solamente l'approccio, che ha consentito appunto all'Inter di andare in vantaggio e di esaltarsi. Poi dopo, secondo me, soprattutto nel secondo tempo, il Milan è cresciuto, ha avuto anche le occasioni per cercare di rimettere in corsa la partita, ma
però ha fatto anche a quel punto la partita lasciando tanti metri di corsa a Lukaku, Lautaro Martinez, che certo, è la partita che preferisce Conte,
ad Hakimi. Ma sicuramente, ma perché non c'era più equilibrio, perché la squadra non accorciava più in avanti come fa solitamente. E poi dopo a Milan, i gol li abbiamo visti, le marcature molto molto troppo allentate, tutti i gol sono venuti su palla laterale, con marcature esageratamente allentate. In area di rigore bisogna marcare, la palla arriva lateralmente, se qualcuno non la spinge dentro non ci va in porta. Comunque, l'importante per un difensore, io dico sempre che non è importante prendere la palla, è importante non farla prendere l'avversario.
Avere contatto con il suo attaccante.
Soprattutto sul primo gol. Il primo gol dopo a freddo, davvero Lautaro colpisce con la palla, segna 10 volte su 10.
No, ma le marcature sono tutte allentate. Se tu guardi le posizioni dei difensori, sono tutti distanti dagli attaccanti.
Certo,
tutti. Certo. Tutti. E non si capisce bene cosa volevano fare. Non so chi daranno la colpa. Ci devo andare io.
Sì, mi sembra complessivamente che l'Inter abbia vinto tanti, quasi tutti i duelli dentro il campo, a partire da quello dei due attaccanti con i due difensori centrali.
Aveva un'intensità diversa l'Inter rispetto al Milan, mister.
Soprattutto direi, no, diciamo che le due squadre hanno, ciascuna delle due ha un lato forte. Il Milan è quello di sinistra e l'Inter è quello di destra. Sì. L'Inter è riuscito a sfruttare la sua catena di destra molto meglio di quella del Milan.
Il problema è che nel primo tempo ha fatto male al Milan a sinistra con Perisic, mister, perché nel primo tempo Perisic su quella fascia di là dove il Milan ha Salemakers e Calabria non ha toccato mai palla, cioè Perisic in quel primo tempo è stato devastante.
Sì, no, occasioni, grandi occasioni da quel lato, di palle arrivate da quel lato non ce ne sono state, i gol sono arrivati soprattutto la palla che arrivava da quest'altra parte, se non sbaglio.
Senti, che voto dai a Ibra? Sostituito al minuto numero 75 da Castiglieco.
È uno spettacolo.
Spettacolo.
È uno spettacolo. Posso aprire una parentesi sul migliore in campo?
Sì.
In assoluto. Dovere.
Guarda, ne parlavamo adesso con
non
Luca Marelli.
Non si parla mai dell'arbitro. Per me, io poi non mi avete mai visto negli anni andare a dire qualcosa all'arbitro, no? È uno spettacolo. Ha usato lo stesso metro per tutti, li ha lasciati giocare, ha permesso alla partita di svilupparsi in maniera positiva. Ci tenevo a dirlo perché veramente
fatto
di
bene.
Loro non se ne parla mai, non ha sbagliato nulla.
Sì, poi diciamo, magari è stata una partita facile, o magari è stato lui a farla diventare facile in questa maniera che dici tu. Senti, il Milan è ancora in corsa per lo scudetto, mister.
Il Milan deve giocare, il Milan non ha la qualità degli altri, l'ho sempre detto, però io l'ho sempre visto come candidato principale alla vittoria finale, perché ha una sua identità ben precisa, e attacca con tanti uomini, hanno l'occasione della vita, non hanno il peso di dover vincere. Un peccato che abbiano commesso oggi quell'errore di avere un approccio troppo rispettoso nei confronti dell'avversario. L'avversario va sempre rispettato, però devi sempre pensare che ci sei anche tu in campo, e quindi devi andare in campo sempre con fiducia. Ho avuto la sensazione che la squadra non sia entrata in campo con questa consapevolezza.
Ah, guarda, io mi sono appuntato ai primi 15 minuti dal punto di vista statistico, che poi, per carità, le statistiche lasciano il tempo che trovano, però 64% possesso palla dell'Inter, 4 tiri a 1 e 1 era proprio allo scadere del 15° minuto, quel colpo di tacco tentato da Ibrahimovic dentro l'area di rigore, un gol perché l'Inter aveva già segnato e almeno due situazioni pericolose create. Questo è stato il primo quarto d'ora del Milan. Chiaramente si può parlare di approccio diverso per intensità, per corsa, per qualità rispetto all'approccio che ha avuto l'Inter. C'è il rischio, vedi il rischio mister, che il Milan abbia invece l'obbligo di guardarsi dietro le spalle, anche perché lo attende domenica una trasferta non semplice con la Roma all'Olimpico, e dietro comunque stanno andando tutte rapide. Abbiamo visto anche la Lazio ieri cancellare rapidamente la caduta contro l'Inter.
Paolo, Maldini e Pioli devono essere bravi a far sì che tutto ciò non succeda. Loro devono pensare a mettere in campo quello che sanno fare. Quanti mesi sono che il Milan sta facendo benissimo? Non sono settimane, direi quasi un campionato intero, una stagione intera. Se mettiamo il girone di ritorno del passato campionato,
ma anche i due mesi prima del lockdown, perché il Milan cadde a Bergamo a fine dicembre del 2019, poi da gennaio era già una squadra diversa, anche grazie al mercato dello scorso inverno. Qui magari c'è un grande tema che poi toccheremo dopo, e cioè se invece il mercato di questa finestra invernale abbia dato qualcosa o no al Milan.
Al momento no, al momento assolutamente niente. Mandzukic non l'abbiamo ancora visto, ma viene il dubbio che il meglio sia alle spalle per questo giocatore. Ma io sono curioso di chiedere ad Alberto Zaccheroni che cos'ha il Milan, cioè quali sono realisticamente i problemi del Milan nell'ultimo mese e mezzo, perché io nell'ultimo mese e mezzo il Milan brillante non l'ho visto mai, nemmeno quando ha vinto a Bologna, quando ha vinto col Crotone, quando
a Benevento.
Io il Milan brillante non l'ho visto mai, mister, perché fisiologico, fisico, dovuto alle troppe assenze, i motivi quali sono secondo te?
La maggior parte dei giocatori non è abituata a essere posizionata in questa classifica, no? Nella parte alta della classifica, con il pensiero di dover a questo punto, anche perché dentro la loro testa ci può essere anche questa situazione di dover a questo punto vincere il campionato. Lì bisogna essere bravi all'interno di fargli capire che loro sono arrivati giocando in un determinato modo e devono continuare a giocare in quel modo. E quella è una squadra che è collaudatissima, che ha fatto benissimo, come abbiamo detto, per lunghissimo tempo, e non deve andare a modificare niente. Poi Mazzo che ci è arrivato, se stava bene, io non so come stia, se si è allenato, se non è pronto, lì ci deve essere meritocrazia. Io credo che Paolo Maldini sappia gestire al meglio questa situazione, perché io l'ho avuto come giocatore e mi ha dato una grande mano, senza parlare.
Sì, era già un leader e oggi può avere quel carisma da dirigente.
Sì, arrivava per primo, andava io per ultimo, e se è andato da qualche giocatore a dire qualcosa, non è mai andato in mia presenza. Ha sempre rispettato, infatti è vero che una volta gli disse: Paolo, qui da 3 anni nell'intervallo il mio tono di voce, le mie cose, le mie frasi sono sempre quelle: se stiamo sotto di un gol, se dici una parola tu prima di entrare in campo, solo dire, non sostituirsi l'allenatore, ma dire solamente forza ragazzi che ce la facciamo,
serve
ce
per
la
dare
possiamo
una scossa.
Fare detto da Maldini dopo 3 anni che peso. Io sono lì che ormai sanno già cosa dico. E lui mi rispose: mister, cosa ci ha detto lei il primo giorno? Rispetto dei ruoli.
Rispetto dei ruoli. E servirà anche questo in questo Milan un po' in crisi. La parola la uso io. Grazie, mister.
Grazie, mister, grazie come sempre.
Voi. Ciao, grazie ciao, grazie, ciao. Grazie, Alberto Zaccheroni. C'è Conte che sta parlando da Zon, sentiamolo.
Ma io mi auguro che la vittoria più bella debba sempre arrivare. Ecco.
Sì,
sicuramente è una bellissima. È stata una bellissima partita, non dimentichiamo che era un derby, quindi c'era il campanilismo che a Milano è sempre molto sentito, al tempo stesso era, dopo tantissimi anni, un derby d'alta classifica, e questo dava un'importanza ancora maggiore, chiaramente dava più pressione, dava più responsabilità. Ripeto, i calciatori sono stati veramente bravi, stiamo proseguendo in questo percorso di crescita che abbiamo iniziato secondo me da un anno e mezzo. Bene, sono contento perché alla fine la partita l'abbiamo preparata bene, sono accadute le situazioni che ci aspettavamo e siamo stati bravi a sfruttarle contro una squadra molto forte. C'è sicuramente da fare complimenti al Milan, a Stefano Pioli, per quello che sta facendo. E ci tengo anche comunque a sottolineare il fatto che questa è una partita che vogliamo anche dedicare soprattutto ai nostri tifosi, perché oggi l'accoglienza che c'è stata allo stadio sicuramente è stata da brividi, ci ha responsabilizzato molto, al tempo stesso ecco, ci ha messo anche una pressione che l'abbiamo tramutata in una pressione positiva.
Allora, questo Antonio Conte, tralasciamo la parte sui tifosi allo stadio, i tifosi allo stadio non ci devono andare, chiaro, né dentro né fuori, non responsabilizzano nessuno, non danno la carica a nessuno, fanno soltanto incazzare quelli che non possono lavorare perché rispettano i divieti di questa pandemia. Non è consentito.
Non è consentito.
So che anche prima della partita Maldini ha detto qualcosa di simile, quindi uniamo tutti e due. Ragazzi, si può avere il coraggio di dire che dovete stare a casa, o almeno noi lo facciamo e lo diciamo convintamente. Ci fermiamo, arrivano ancora tanti altri amici per parlare di questo Milan-Inter e poi dopo le 18 andiamo avanti anche su tutti gli altri temi della domenica.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Alla fine i buoni vincono sempre. Lukaku strepitoso, Ibra col muso lungo, Sanremo ti aspetta.
Oh, di questa cosa di Sanremo parliamo adesso con Mario Ielpo. Ciao Mario.
Ciao ragazzi, ciao, non sono esperto di calcio di Sanremo, non so neanche quando si tiene.
Dal 2 al 6 marzo e quindi ci aggiorniamo. Noi dicevamo una settimana fa, dopo la trasferta all'Olimpico del Milan contro la Roma, mezzo è arrivata la sconfitta oggi nel derby, prima quella con lo Spezia. Io continuo a essere della mia idea: i calciatori fanno i calciatori, i cantanti fanno i cantanti, soprattutto quando la stagione prende una piega particolare.
No, ma questo è così, insomma, quando uno ha un lavoro così importante, perché purtroppo o per fortuna il calcio è un lavoro importante, il calciatore è un lavoro importante, è retribuito in maniera incredibile, deve cercare di non distogliere nulla alla sua attività, quindi insomma è una cosa che va valutata in maniera con una certa attenzione e delicatezza.
C'è anche Francesco Colonnese, ciao Francesco.
Ciao Ciccio.
Buonasera a voi.
Ciao. Buonasera a voi. Allora, la domanda secca per tutti e due, partendo da Mario: è questo derby ha deciso il destino delle due squadre, ovviamente in senso opposto, Mario?
Sì, innanzitutto ciao Ciccio, ma ciao. A parte tutto, credo che secondo me ha deciso molto delle sorti del campionato, perché l'Inter era già sbocciata qualche giornata dietro, ma oggi ha confermato in pieno che è una squadra che è fatta apposta per vincere i campionati, cioè una squadra che buca difficilmente le partite, magari appunto nello scontro diretto può soccombere, però quando, come può essere in Champions League, eccetera, eliminazione diretta, però sul lungo periodo questo modo di giocare di Conte credo sia estremamente vincente. La squadra è forte, a meno che non i cataclismi, cioè che sono poi... gli succede qualcosa a Lukaku, credo che insomma il campionato sia molto molto indirizzato.
Ciccio?
Per quanto riguarda Milan, velocemente, credo che invece questo non voglia dire molto, perché insomma al secondo tempo, nonostante siano stati un po' polli, ha fatto emergere che insomma la squadra ancora c'è.
Ciccio?
No, l'Inter in Italia è la squadra più forte, lo sta dimostrando, ma anche prima di dimostrarlo aveva i giocatori che erano molto più forti, cioè una rosa di assoluto livello, e poi qui continuiamo a dire in Italia che insomma ci sono attaccanti migliori di Lukaku e Martinez. Noi parliamo solo di Lukaku, ragazzi, ma anche Martinez fa la differenza, è un tipo di attaccante difficile da marcare. Lukaku è devastante, ma Martinez ti parte anche lui in profondità, aiuta la squadra in fase di non possesso, insomma,
oggi migliore in campo Lautaro,
quindi dico che veramente veramente insomma sfidare come ha fatto il Milan o come fanno tante squadre in Italia, in Europa è diverso, perché in Europa c'è un'attenzione nell'uno contro uno diversa, nei settori giovanili si abitua a marcare uno contro uno, in Italia non è così. E quindi insomma la differenza, se tu giochi a Romagnoli, Lukaku e Kier, Martinez, perdi sicuro, cioè non c'è paragone, cioè, nei duelli hai perso. E così è stato.
Oggi Lautaro, oggi Lukaku Romagnoli sembravano giocatore professionista contro uno juniores.
Ma anche Martinez, se avete visto Martinez dopo un minuto che ha fatto prendere la posizione, due minuti a piedi, è partito da 70 metri con una finta che era la seguita a centrocampo, non so dove era lì.
Sì, ha preso il cartellino giallo.
Bravo. Non c'è partita, questa è la pressione. Io dico che molte volte in Italia dobbiamo capire i punti, quali sono i punti forti delle squadre avversarie. Allora, il Milan, già all'andata era stata miracolata, perché non me ne voglia nessuno, l'Inter doveva vincere il derby, perché aveva avuto tante occasioni con lui. In questo momento il Milan non è una condizione eccezionale, ha perso tante partite. Una partita così, che sai benissimo che la forza dell'Inter, a parte Hakimi, però lì c'hai un giocatore come Hernandez che te lo può combattere, ma difensivamente, e devi giocare per forza contro i difensori se vuoi cercare di tenere botta a una squadra così, se no perdi in questo momento, così perdi 100%.
Sì, perdi tutti i duelli individuali.
Sì, perdi, ma perché poi la partita negli spazi è ancora peggio, capisci? Negli spazi è ancora peggio, perché dopo tu vuoi cercare lì e loro ti uccidono. Infatti ho visto l'Inter soffrire quest'anno con le squadre che in maniera molto umile sono andate a San Siro o in casa, hanno giocato con tre difensori, le squadre che giocano, l'Udinese, se vi ricordate, ha giocato con tre difensori e ha sofferto molto l'Inter, non ha avuto questi due attaccanti.
Ha impastato su anche un pareggio. Segnalo che Lukaku e Lautaro Martinez insieme hanno fatto più del 50% dei gol dell'Inter, 38 su 69 comprese le coppe, 30 su 57 in campionato. Fammi chiedere a Mario Ielpo invece se c'è un po' di delusione per quello che ha portato il mercato di gennaio. Leggo i numeri di Mandzukic: 158 minuti, 0 gol, mai titolare, mai più di 26 minuti in campo, fuori due volte per infortunio, Meite è una riserva. Tomori è un progetto interessante, però in questo momento i titolari sono altri. Un anno fa il Milan aveva svoltato anche grazie al mercato di gennaio, se ricordi.
Beh, sì, sicuramente aveva svoltato col mercato di gennaio, però come tutte le cose, quando la squadra funziona, chi arriva fa il fenomeno, e abbiamo visto, facciamo un nome, Pau, che è arrivato nel momento in cui tutto funzionava, sembrava un po' di classe assoluto, per dire, e poi dopo, quando invece le cose sono complicate, fa fatica anche lui. È il momento della squadra che non valorizza sicuramente gli innesti. Detto questo, ovviamente sono stati giocatori che servivano soprattutto a ripolpare la rosa, che per infortuni e problemi vari era ridotta all'osso, quindi non credo che il problema del Milan insomma sia un calo mentale e fisico importante, soprattutto del centrocampo, dovuto agli infortuni che hanno funestato il ruolo, cioè il ruolo del reparto. E poi per tornare a quello che diceva Ciccio, cioè nell'uno contro uno dietro bisogna, può anche accettare, perché non è, insomma, bisogna vedere il rapporto costi-benefici, però bisogna giocare in maniera diversa. Io non ho le statistiche sotto mano, ma l'avete detto voi, insomma, Romagnoli ha fatto tanta fatica, vorrei capire quanti falli ha fatto Romagnoli, tolto il fallo che ha fatto a 20 minuti dalla fine per frustrazione sul 3-0. Cioè, quando si va in pressione, alla fine se Lukaku protegge palla, tu non lo anticipi, devi fare fallo, non puoi fargli stoppare la palla, girare, fargli fare da boa per l'appoggio e far partire il contropiede.
Comunque Mario, nel complesso il Milan va bene in assenza, certamente Benassia non c'era neanche oggi, giocatore importante, cioè Noglu non è al meglio eccetera, però quando il Milan aveva gamba, come dite voi bravi, non ti accorgevi neanche dell'assenza di così tanti giocatori. La sensazione è che il Milan sia ancora dentro la sua piccola grande crisi, questo lo scopriremo a Roma, anche se nel complesso oggi ho visto una squadra un po' migliore rispetto a quella di La Spezia, e non ci voleva molto, ma anche rispetto a quella delle ad esempio col Crotone sul piano del ritmo. Sembrerà strano, ma io l'ho visto così.
Sì, comunque Lukaku ha subito un fallo, Leggo il report ufficiale delle statistiche.
Ha subito il fallo sul 3-0 quindi, di frustrazione.
Credo che siamo fermi.
Me lo ricordo esattamente. Lo so, io guarda i particolari, non ho le statistiche. Non ho letto le statistiche, ma sono questi dettagli delle partite,
sono quelli che ti fanno fare
la differenza su come interpretare la partita. E tu puoi andare in uno contro uno, ma devi sapere che stai in uno contro uno, e quindi lì deve finire l'azione, o anticipi o è fallo. Non ci può essere altra soluzione, perché se no davanti alla stage, cioè di fronte hai una signora squadra, signori giocatori che partono fronte alla porta, se
sì,
non è gol,
diventa difficile prendere. Grazie Mario, ciao, grazie.
Ciao.
Mi prendo ancora veramente 30 secondi, Francesco Colonnese, ti faccio guardare a casa del Milan, secondo te da oggi deve guardare davanti o dietro?
No, deve guardare dietro, deve essere molto più umile, perché ho la sensazione che Milan non ha capito che la situazione di pensare di giocare con questa sobrietà, con poca cattiveria, insomma, poteva andare bene quando sei lì sulle ali dell'entusiasmo, ma vedevo poca cattiveria agonistica tipica di un derby, nel senso che, insomma, questa è stata anche la mia sensazione, infatti lo dimostra il fatto che i difensori non hanno mai fatto fallo, e quindi insomma non va bene, non è
cosa da derby, non è che bisogna picchiarsi, però ci vuole un approccio diverso. Avete
certo,
perfettamente ragione, e non a caso voi li avete giocati vinti e anche persi tanti derby,
certo,
e Mario Iepo, grazie Ciccio.
Ciao, grazie
a Francesco Colonnese. Nel secondo tempo, sapete qual è stato il baricentro dell'Inter? 39 metri, bassissimo, quello del Milan 62, e del resto insomma, però è anche il modo di giocare che piace all'Inter di Conte, il traffico, poi andiamo avanti.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Avanti a parlare di questo derby, vediamo un po' come l'hanno vissuto, carissimo Carlo, due tifosi di quelli che ci piacciono perché belli sanguigni. Ciccio Valenti, ciao Ciccio.
Ciao. Ciao Carlo, ciao Giovanni.
C'è anche DJ Ringo che ti ascolta, non infierire. Ciao Ringo.
Dico Ringo e mamma mia, quanto bene voglio a Ringo. Sì. Però Ringo, tu devi capire, io ho visto in Villa, io ho visto Schelotto, io ho visto Alvarez, io ho visto Jonathan, io ho visto queste robe qui, io ho visto Campagna. Mi devi scusare Ringo, però gozzo stasera è bello.
Sì, qualche mese fa hai visto anche l'Inter uscire dalla Champions.
Ho visto anche l'Inter uscire dalla Champions. Mi hanno disintegrato i maroni anche, tutti. Anche dalla Coppa Italia, ho visto, ho sofferto tanto, ma adesso godo, ti voglio bene, ma adesso godo.
Sbucate una volta all'anno, e sai cosa sbuca una volta all'anno quando piove, no?
Lo so che sbuca una volta.
E cosa, i funghi, cos'è che non lo so?
I lombrichi. Lo so, ma io godo perché ho visto Guzman, perché ho visto Schelotto, perché ho visto Alvarez, ho visto Jonathan.
Sì, ma che Ringo non è che ha visto solo Van Basten, Gullit, Baresi e Maldini, anche lui ha visto della roba più discutibile.
Ho capito, ma stasera
ho visto
Carletto,
ma voi sentite gli interisti? Quando vincono la partita o il derby non capiscono più nulla, vanno in trance.
È così Ringo, stasera è così.
Hanno un allenatore che è scandaloso, che oggi ha fatto i complimenti ai suoi giocatori che li ha infamati fino a ieri.
Ha fatto i complimenti anche a Pioli,
Ho visto Andanovic adesso su DAZN che ha massacrato il suo ex allenatore Guidolin per una battuta. Cazzo, rilassati, mamma mia ragazzi,
ma davvero? No, io non l'ho visto.
Siamo in onda, quindi ce lo siamo persi, ce lo faremo raccontare. Hai l'impressione?
Si parla a maggio,
Ma questo volevo chiedere a Ciccio se aveva l'impressione, invece tutto lungo.
Ancora lunga, sembra abbastanza corto. Io voglio chiedere, Ringo, ma tu allo scudetto credi ancora?
Ma noi allora siamo chiari, Pioli, Maldini, tutti hanno sempre detto che noi non giocavamo per lo scudetto, cercavamo di andare in cerchio. Poi stava facendo, se qualcosa dovesse nascere non ci tireremo indietro. Giusto o sbagliato? Ha detto,
detto così. No? Io ho sentito altre dichiarazioni da un amico.
No, non è vero, non è vero. La società fin dall'inizio si è detto, oh, noi andiamo avanti. Poi se strada facendo tanta occasione fa, è chiaro che adesso a noi interessa andare in centro, questo è poco ma sicuro. Se, poi rimanere primi, vedremo se, se l'Inter farà qualche passo falso, perché sai che loro si stanno rovinando le loro mani, no?
Sì, noi siamo noi siamo quelli che sono stati capaci di perdere una partita dove giocavamo, cioè il 5 maggio giocavamo con tutto lo stadio, cioè adesso non voglio dire che l'avevamo comprata, però
guarda
però
che fa ricordare il 5 maggio a Ciccio Valenti oggi è veramente un esercizio però, raffinato,
cioè, dai, adesso in questo momento Ringo è bello, abbracciami Ringo, abbracciami,
ma come forse abbracciarti che sei enorme, tu sei pazzo.
Fammi le coccole per tutto quello che ho sofferto, Ringo.
Ma non Ciccio, posso, sei molesto, posso dire.
No, ma devo dire che mi mancano i Prisco, quelli lì che una volta erano... Devo dire, quello sì mi manca. Però vabbè, abbiamo perso male, non c'è nulla da dire, cioè, per carità. Vi ha salvato Andanovic, nel secondo tempo, se entra un gol di quei miracoli che ha fatto, questi ne beccano tre.
Beh, diciamo che i primi 10 minuti del secondo tempo avevo un curino che erano spille, si dice lì.
Ma giusto così, avete meritato, a noi gira male, ma qualche cambio l'avevo fatto prima. Mi consenta Pioli, che adoro di
anche se ha pochino in panchina, diciamo la verità.
Ho capito, ma perché lasci fuori Tomori? Ma perché? Che veloce, bello. Anche l'altro, Calulo, l'ho fatto giocare io. È palese che quelli che sono stati fuori per infortuni, i nostri, lo stesso Calhanoglu, Rebic, non sono ancora in forma, secondo me.
Ti posso fare una domanda, ma veramente con molta fratellanza. Ma tu pensi che a un certo momento, io ritengo che Ibrahimovic sia un giocatore da una storia incredibile, ok? E da un rendimento notevole, insomma, notevole. Sì. Mi permetto di dire, secondo me ci sono dei momenti in cui senza Ibrahimovic il Milan ha espresso il calcio migliore, correggimi. A questo punto non ti sto dicendo no Ibrahimovic, ti sto dicendo soltanto che secondo me la palla a Ibrahimovic e poi si gioca, diventa un po' prevedibile, quando in realtà il Milan ha giocato molto bene, anche se, cioè, se Ibrahimovic si inserisse in un gioco già visto ed espresso del Milan senza Ibra, secondo me potrebbero
Diventa un po' ingombrante, dici, beh, allora meglio mandarlo a Sanremo, no?
Ma non sono d'accordo, perché oggi l'unico pericoloso è stato lui, figurati.
Forse non mi sono spiegato, non ti sto dicendo no Ibra, ti sto dicendo che secondo me
avere anche Ibra, il piano B
è, cioè nel senso Ibra inserito in un gioco che il Milan ha espresso senza
può essere io oggi da tifoso
cioè, io Leao non lo toglierei mai, permettimi, mai.
Lo so, io da tifoso dico che oggi lo so che è difficile da parte di Pioli tenere fuori Calhanoglu e Rebic, lo so che è difficile, però non sono in condizione, mi dispiace, e non avete tenuto fuori l'ex Chelsea
fisicamente per velocità lui. Forse si sposa meglio su Lukaku, però sai, è difficile poi tenere fuori uno fra Romagnoli.
Comunque ci sono tre giocatori del Milan che porterei su.
Chi è che prenderesti?
Beh, insomma, il portiere
Donnarumma, okay.
Sono deficiente, può dire,
però oggi
dire.
Però Ciccio, sì, oggi a fare i portieri
subito.
Sì, oggi però a pari portieri mi sento di dire che a noi ce l'ho surclassato, perché oggi
stanno arrivando tanti messaggi anche qui di tifosi del Milan che ce l'hanno un po' con Donnarumma, però insomma anche se fosse, diciamo, credo non sia stato un fattore decisivo dentro questo derby.
Però non è stato reattivo,
un po' meno di Andanovic. Ragazzi, vi devo salutare, vi devo ringraziare perché c'è il GR.
Grazie ragazzi, Ciccio ti odio,
ciao amico mio,
ciao Ciccio.
Abbracciatevi, invece noi ci fermiamo perché c'è il GR, quando torniamo arriva Pierluigi Pardo, abbiamo Antonio Cabrini, parleremo anche di tutto quello che ha offerto e deve ancora offrire questa giornata di campionato e quello che ha offerto e deve ancora offrire questo weekend straordinario tra tennis, vela, atletica leggera e sci, quindi abbiamo ancora un'ora ricchissima da vivere insieme.
siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Ancora una, poi smetto. Quante volte lo diciamo? Ancora una puntata della serie che sto guardando, poi basta. Ma quando una serie ci prende, diventa subito una maratona, è una puntata, poi sono un paio di puntate, poi tre, poi chissà. Ovviamente se la serie è quella giusta. E come si fa a scegliere quella giusta? Gli amici, l'algoritmo? Ma no, ci sono io, Marta Cagnola, e soprattutto ci sono tutti i più grandi esperti in... Ancora una, poi smetto. In podcast sul sito e sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme di streaming.
Tutti convocati.
Oh, interisti, ridete poco che ora scende in campo Draghi e ce la danno vinta 4-3 a noi la partita.
Senza rigori il Milan non vince, questa è una prova.
Oggi sembrate i professori proprio, eh? L'Inter qui, il Milan là un mese fa, erano i fenomeni del mercato. Fate presto a cambiare, eh?
Credo che Draghi abbia altro da fare, eh? in questi giorni.
Ha le mani piene in qualche altra faccenda, insomma. Poi fate presto a cambiare, ma il Milan, il mercato, tutte queste cose qui, insomma, stiamo vedendo e valutando quello che sembrava un mercato interessante, che al momento non lo è perché...
Sì, i numeri li abbiamo dati primi, Mandzukic sì. Praticamente mai titolare, mai più di 26 minuti in campo. Fin qui Meite è una riserva, anche per le qualità che ha mostrato. Tomori è un prospetto interessante. Oggi mi sarebbe piaciuto vederlo in campo contro Lukaku, per intensità, per fisico, per velocità. Poi è difficile togliere Romagnoli, capisco, è il capitano del Milan.
Ma anche perché è una grande squadra, hai delle gerarchie precise. Insomma, vai in partite così importanti, vai con quelli che ti hanno portato fin lì. Poi dici, con Tomori magari sarebbe stata un'altra cosa, però è giusto oggi giocare con la difesa titolare, secondo me.
A proposito del periodo dell'Inter, da quando è stata eliminata dalla Champions e dall'Europa League, quindi inizio dicembre, l'Inter ha praticamente vinto sempre, ha vinto 10 partite su 13, ne ha persa solo una. In realtà la serie è ancora più lunga perché veniva già da due vittorie, quindi nelle ultime 15 partite l'Inter ne ha vinte 12, ne ha pareggiate 2. E questo si chiama, se sta correndo un cronometro, si chiama correrla
continuità,
a un ritmo che gli altri non riescono
ma
a tenere.
Soprattutto, la cartina tornasole sono i confronti diretti. L'Inter non ha battuto la Juventus, l'ha distrutta. Poi possiamo parlare delle assenze di tutto quello che volete, ma l'ha distrutta. E oggi ha distrutto il Milan. Nel mezzo, vincendo le altre partite, ha battuto la Lazio domenica scorsa. Quindi, secondo me questi tre indizi cominciano a fare, non ti dico una prova, o sì, forse sì, una prova di consistenza di sicuro.
Intanto stanno giocando Atalanta-Napoli, ottavo minuto a Bergamo, 0-0 il parziale. Credo che aver visto il Milan crollare può aver stimolato anche Gasperini, perché praticamente non c'è traccia di turnover, anche se mercoledì c'è la partita con il Real Madrid. Quindi l'Atalanta gioca con davanti Muri, la Zapata, Pessina. Oggi c'erano ipotesi di altre scelte con qualche, chiamiamola, riserva schierata in campo. In questo momento, a parte Ilicic, praticamente stanno giocando tutti. Il Napoli che è con i suoi 11-12, non di più, perché in questo momento non ne ha altri.
No, non è altri, poi bisogna vedere al di là di chi è in campo oggi. Io sono curioso di vedere quale sarà l'atteggiamento dell'Atalanta, perché io continuo ad essere convinto del fatto che anche in questo esatto momento l'Atalanta abbia in testa la partita di mercoledì contro Real.
Real che intanto ha riaperto la Liga. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.
Ci dai il tuo, anche se domenica, radio tweet di quello che abbiamo visto fin qui?
Ma insomma è un momento fondamentale del campionato, al di là del fatto che la partita poi al suo interno poteva girare, però l'Inter, sai come la penso dall'inizio dell'anno, secondo me ha qualcosa in più, sicuramente del Milan, non so se della Juve, non so se della Lazio, sicuramente, però una situazione in questo momento di vantaggio importante. Oggi ha fatto vedere quella qualità che, e poi secondo me si è vista anche una differenza di freschezza, che non deve essere un alibi, per carità, per Pioli, però insomma un conto è giocare una partita a settimana, un conto è invece avere l'Europa League come impegno particolarmente importante. Vi sposto la macchina se volete, eh. Al momento di radio in diretta,
sposta,
serve sposta. Sposto la macchina, sono il TV Compound di San Siro e ci sono degli eroi che stanno facendo una manovrona. E quindi questa no,
quindi spostala, perché se stanno facendo una manovrona capace che ti portano via una fiancata.
No, però insomma oggi è stato un grande derby per l'Inter. Il Milan doveva riuscire a capitalizzare quei 52 secondi in cui Handanovic è stato decisivo. Anche questo non è un dettaglio, perché sappiamo che Handanovic non è stato sempre reprensibile, quindi anche questo può essere un segnale. Poi ci sono delle cose interessanti secondo me che vengono dal post partita. Una l'ha detta Conte tra le righe, abbiamo capito che insomma proprio su domanda di Guidolin, che c'è una in questo momento una situazione di...
aspetta che ti recuperiamo, c'è una situazione di
più bassa.
Eccolo qua, vai, no? Vai, ti abbiamo perso, scusami, per qualche istante, vai.
Sì, perché il Bluetooth tutto in temporale, come si chiama, quella roba che ti entra in macchina, va bene, ci siamo capiti, no? Che praticamente Antonio Conte secondo me ha fatto capire nel post partita che hanno cominciato ad alternare momenti di pressione alta, momenti di pressione bassa. C'è stata una frase dove si è un po' tradito sul fatto che la squadra probabilmente rispetto a prima tende a rischiare un po' meno, tende a dare meno campo rispetto a quello che si era visto nella prima parte della stagione. Poi secondo me l'elemento tecnico e l'elemento fisico è quello fondamentale, cioè siamo di fronte a una squadra forte che sta diventando fortissima, che gioca una volta a settimana. Questa cosa qui potrebbe essere
e che sta anche
decisiva.
Molto bene, Pierluigi, perché sì, l'Inter sì. Insomma, prima parlavamo di baricentro, di tutte queste cose qui, tu sai come la penso, a me veder giocare l'Inter come gioca oggi, come ha giocato contro la Juve, a me piace moltissimo, perché si mette lì
assolutamente
dice agli avversari di rimbalzargli addosso, si fa rimbalzare addosso gli avversari e parte con Lukaku, parte con Lautaro, parte con Hakimi, insomma,
nel secondo tempo l'Inter ha concesso 23 metri di baricentro in campo al Milan, 65 sì, contro 62 contro 39 più o meno, questo è il dato. E però a parte i primi tre minuti dove Handanovic è stato decisivo, quella poi è la partita che piace tanto. Seconda annotazione Inter, un gol subito nelle ultime sei partite. Terza annotazione: l'Inter ha fatto mercato gennaio. L'Inter ha comprato un titolare, Eriksen.
Sì, si chiama Eriksen. Certo.
Ragazzi, insomma.
No, questa è la chiave importante.
È una chiave.
È una storia, secondo me, molto interessante. Allora, da un lato si conferma quello che mi ricordo abbiamo detto tante volte durante l'autunno, cioè che Conte non è un autolesionista. Non è che Conte avesse avuto un problema personale con Eriksen. Se non lo faceva giocare, evidentemente è perché non c'era un feeling tecnico e unicamente tecnico. Poi c'è stata questa svolta di quella punizione del derby. Secondo me c'è stata anche da parte di Conte una flessibilità e una occasione in più che gli ha concesso. Adesso la squadra con Eriksen in mezzo al campo rispetto a Vidal della prima parte della stagione è una squadra che ha qualche soluzione tecnica in più, una capacità di alternare, una imprevedibilità secondo me superiore. Anche se sono d'accordo con Guidolin, non è ancora l'Eriksen del Tottenham, non è ancora il giocatore straripante, però è un giocatore che in tante situazioni comincia a darti realmente una mano. E poi vabbè, il Milan, ragazzi, il Milan è una signora squadra che sta facendo un grande percorso. È fondamentale che riesca a tramutare la rabbia comprensibile di queste ore in un atteggiamento positivo, perché veramente, l'ha detto anche Pioli, quasi usando le stesse parole qualche minuto prima, è ovvio che questa squadra qui, se avessimo fatto una previsione all'inizio del campionato, immaginarla seconda dopo 22-23 giornate, beh, insomma dai, di che stiamo parlando? Però adesso non deve diventare questo calo che c'è, perché ha perso già 4 partite nel 2021.
Sì, un calo evidente anche nei singoli, anche in Ibrahimovic. Possiamo ridirlo sommessamente sottovoce, poi ci riaggiorniamo fra una settimana. Ibrahimovic dal 2 al 6 marzo non va a Sanremo, deve stare col gruppo che sta attraversando il momento decisivo della sua stagione. Se è un leader, sta col gruppo. Se è un meraviglioso individualista, dice che ha firmato un giorno prima del rinnovo con il Milan e aveva avvisato che aveva un impegno per una settimana. Poi Carlo Genta prenderà una settimana di ferie durante le Olimpiadi, l'Europeo,
quello che
volete.
È il rituale.
No, è sbagliato, non è il rituale. Se il Milan ha la forza, deve dirgli che dal 2 al 6 marzo il signor Zlatan Ibrahimovic, 4 gol nelle ultime 7 partite di campionato, deve stare lì. ma a battere il martello insieme a tutti gli altri milanesi.
A me però interessava chiedere anche a Pierluigi, dato che non eravamo in onda quando c'era il post partita, quindi abbiamo sentito poco, se ha chiesto a Conte che nonostante sia primo in classifica, abbia vinto il derby 3-0, la sua attività è rilevante. Gliel'hai chiesto? Me l'avevi promesso venerdì,
No, non è vero, non è vero, la gente ci crede. Però ne ha parlato Marotta nel prepartita. È una delle anomalie di questo momento, perché insomma, al di là del fatto che io credo che lì abbia mercato, nel senso che questa è una cosa che dico partendo dal presupposto che poi quando una cosa è preziosa, quando una cosa ha un valore, questo valore può avere un momento di difficoltà, ma se sei bravo sul mercato e se hai il potenziale che all'Inter, alla fine una soluzione la troverai. È chiaro che pure questo è il rituale, è un po' come il discorso di Zlatan, pure questo è il rituale.
Il rituale è che una
società che...
Però su questione da 1 miliardo di euro ci puoi far poco, ti passano sopra la testa, oggi secondo me Marotta è stato perfetto, su un calciatore che deve andare via una settimana partite di campionato.
Però io insisto. La cosa tecnicamente che va sottolineata è come Conte questa squadra la stia compattando.
Ha creato il fortino.
Non credo che ci siano problemi di stipendio, cose di questo tipo, però... Ma al di là di questo, lo spirito, e questo gli fa capire poi che alla fine il calciatore va in campo per vincere le partite, cioè al di là di quello che sarà del futuro, si va in campo per vincere le partite. L'Inter ha una grande occasione, il sospetto ce l'abbiamo dal giorno in cui uscì dalla Champions League, che questa uscita col quarto posto nel girone fosse in realtà in chiave campionato un assist. Oggi comincia a vedersi questa strada. Adesso vediamo.
Da quel giorno 10 vinte, 2 pareggiate, 1 persa in campionato. Ne aveva già vinte 2 prima, quindi nelle ultime 15, 12 vinte, 2 pareggiate, 1 persa. Ci dobbiamo fermare perché arriva Antonio Cabrini. 0-0 intanto fra Atalanta e Napoli.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Preoccupato, no? Normale che prima o poi ci sarebbe stata una falsa partita, una battuta d'arresto. Purtroppo c'è stata in un momento decisivo, ma anche causato dalle tante partite. Non è sempre normale avere l'attenzione al 100% quando giochi 15 partite in 40 giorni, come se avessimo giocato metà campionato in un mese e mezzo. Presidente, ci parliamo ogni partita, in più a Porto era con noi, quindi abbiamo avuto modo di parlarne anche subito dopo la partita. No, non è intervenuto in questa settimana perché non ce n'era bisogno, sapevamo di aver fatto una brutta partita, quindi non c'era neanche il motivo che lui intervenisse per dare uno scossone ai ragazzi.
0-0 sempre Atalanta e Napoli. Io onestamente fatico a pensare che sia normale giocare gli 80 minuti, i primi 80 che ha fatto la Juventus a Oporto l'altra sera in Champions League, però lo chiedo a uno juventino doco come Antonio Cabrini. Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
Buongiorno, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera. Ti racconto i campioni della Juventus fuori classe che hanno fatto la storia del club bianconero, andatevelo a comprare, sono credo 50 ritratti, giusto Antonio?
Sì, sono 50 ritratti dei personaggi, degli atleti che hanno reso grande la società bianconera. Io ho cercato di scegliere, almeno secondo il mio punto di vista, quelli che hanno dato qualcosina di più, 50 fuori classe, 50 atleti importanti.
Sì, non semplice per chi ha una storia come quella juventina alle spalle.
Posso visto che Antonio ha queste qualità, ho letto qualche riga, credo sulla Gazzetta, chiedergli un ricordo di Belluggi, perché in quel mondiale del 78 tu eri una delle grandi sorprese relative, insomma eri uno dei giovani emergenti con Paolo Rossi, e lui invece era già un veterano, un punto di riferimento di quella squadra. E credo che quello che abbiamo capito era burbero in campo, ma in realtà di una dolcezza e soprattutto di un'ironia incredibile, no? Beh, ironico a 360 gradi era Mauro, un personaggio che fuori dal campo soprattutto, cioè, era tutta una battuta, ecco, anche nel parlare di cose extra calcistiche, era veramente, aveva sempre la battuta pronta per tutte le questioni. Era molto divertente, molto simpatico, molto alla mano, un ragazzo meraviglioso, assolutamente. E quindi lui ha dato tantissimo, secondo me ha dato, è stato considerato meno di quello che veramente era il suo valore naturale e calcistico. Poi ha giocato in grandi squadre, è stato un idolo soprattutto a Bologna lo ricordo ancora con un grande affetto. E Mauro ci ha lasciato purtroppo in maniera così, in malo modo, ha lasciato una grande tristezza a tutti.
Sì, è stata ieri una notizia che veramente ha colto di sorpresa, ma perché lui stesso ci aveva spiegato nelle ultime settimane che era convinto di essersi messo il peggio alle spalle, e insomma il peggio ce lo ha raccontato direttamente. Ma c'è Pirlo dentro i 50 ritratti, Antonio?
Sì, c'è anche.
Da calciatore anche, però, perché da allenatore bisogna attendere.
Sì, sicuramente da calciatore, per quello che ha fatto, quindi come allenatore bisogna sicuramente dare la possibilità ad Andrea di poter comunque dimostrare, secondo me, il vero valore che ha dentro, perché lui era già allenatore in campo quando era ancora giocatore, quindi adesso non è facile poi naturalmente gestire una squadra come la Juventus, e sappiamo benissimo che la Juventus tira, come si dice in gergo, fa i conti alla fine, il totale lo chiede alla fine, e si vedrà alla fine cosa potrà portare Andrea a questo gruppo.
Sì, però amico mio, ricatto perfetto, ti dice qualcosa?
Perché
il professor Caprini al vizio della scrittura, mica è la prima cosa che scrive, anzi ha scritto un sacco di cose anche non sportive come questo libro. Ricatto perfetto è quello di Andrea Pirlo, O combina qualcosa in questa stagione, o poi vediamo.
È normale, ma il calcio è questo, fatto anche di l'allenatore, purtroppo nel calcio è la categoria che ha sempre le valigie pronte. Se le cose vanno bene, va tutto bene, osannato tutte le parti. Se le cose vanno male, la colpa non è dei calciatori, perché sono tanti, è colpa di un allenatore.
Si fa sempre così.
E quella di oggi, secondo me, lo voglio chiedere anche a Antonio, in chiave Juve non è una bella notizia, perché con il massimo rispetto per il Milan che deve continuare a crederci e che sta facendo delle cose meravigliose, però un Inter senza coppe, se prende questo abbrivio, diventa secondo me più complicato. Io penso che la Juve abbia ancora delle possibilità, il campionato sia ancora vivo, però insomma l'Inter, che dici?
No, io sono assolutamente d'accordo con te, nel senso che comunque la Juventus, tra virgolette, adesso, a prescindere dalla distanza che adesso c'è tra Juventus e Inter, che è la prima in classifica, sembra una distanza enorme, però basta due partite fatte male e sei già attaccato. Quindi,
sono due partite in meno.
Sì, esatto. E poi solitamente la squadra da battere è sempre quella che l'anno prima vince lo scudetto, quindi la squadra da battere è la Juventus. Però indubbiamente l'Inter ha un gruppo, secondo il mio punto di vista, un gruppo interessante e forte, che veramente potrebbe fare il salto di qualità con Conte, ecco. E poi dopo vai a pensare che cosa società inventa, che magari ti vince lo scudetto, quindi cioè il calcio è fatto anche di queste di queste situazioni, ecco, con una società
Antonio che Conte sta dentro nei 50, giusto?
Sì. Assolutamente.
Anche se è finita a stracci in faccia, abbiamo visto e sentito tutti.
Ma sì, abbiamo visto e sentito tutti, però guarda, io dico sempre che chi ha giocato alla Juventus può capire soltanto chi ha giocato e cosa vuol dire stare alla Juventus. Poi ti rimane sempre qualcosa dentro, poi dopo puoi avere delle amarezze, puoi scontrarti, puoi dirti tutto quello che vuoi sui giornali, però dentro comunque devi riconoscere che comunque l'ambiente bianconero ti lascia sempre qualcosa, questo, e non si capisce mai che cosa è questo DNA bianconero.
Però voglio tornare dalla clip che abbiamo sentito all'inizio, e trovo che sia molto poco juventino dire può capitare di fermare una partita, e se quella partita è l'andata degli ottavi di finale di Champions League, e mentre invece trovo molto juventino l'idea di non alzare la voce dentro uno spogliatoio, non so se serva nemmeno.
Ma non serve nemmeno, ma dipende soprattutto dagli elementi che alleni, quindi devi capire le condizioni di come interpretare lo spogliatoio, di come capire lo spogliatoio in quella determinata annata, ecco. Adesso io non posso sapere all'interno dello spogliatoio se ci sono delle problematiche o meno. Però un allenatore come Pirlo ovviamente ha tantissima esperienza, assolutamente, quindi queste situazioni, il spogliatoio è magari poco contento che non è unito alla Juventus, non ci credo. Che poi soprattutto la Juventus, una cosa importante, non è l'allenatore che deve tenere unito il gruppo, l'allenatore è il tramite, certo, della società, certo, che solitamente conta.
Certo, sì, è storicamente sempre stato così. Non credo che nei 50 ritratti ci sarà Gasperini che in questo momento, a proposito di quelli che hanno la coppa nella testa, dicevo, l'Atalanta secondo me ce l'ha, ma ce l'ha soprattutto Gasperini che ha sbroccato dopo 25 minuti ed è andato a fare la doccia.
Non ho capito neanche perché, in realtà il gioco era fermo, Politano si era fatto male quasi da solo, a proposito di sfiga di Gattuso, che ha perso Insigne che è in panchina per il mal di schiena. Politano vedo che sta giocando, ma comunque insomma non sta benissimo.
Il Napoli di quest'anno è una cosa veramente, un manifesto, per carità, poi bisogna... La sfiga, Antonio ce lo può confermare, un calciatore, un allenatore non deve mai pensare che esista, perché nel momento in cui cominci a pensare che esista questo fattore, poi dopo diventa un alibi, no. Diventa, quindi non bisogna mai pensarci. Però onestamente, se guardi la quantità, nel caso del Napoli quest'anno, di problemi extra campo, veramente... Sì, fuori da qualsiasi logica. Ovviamente un campionato, permettetemi di dirlo, secondo il mio vista anomalo, sotto tanti aspetti, perché comunque hai un avversario che non è l'avversario di turno ogni domenica, è un avversario che è il Covid, che ogni domenica ti lascia a casa uno e l'altro ritorna, insomma, ed è difficile fare calcio in questa maniera, assolutamente.
Cosa deve guardare la Juve? Campionato o Coppa?
Beh, questa è una bella domanda. Indubbiamente la Juventus si gioca sempre su varie ipotesi, ecco. È chiaro che se adesso fai una domanda a un tifoso juventino e gli dici cosa preferisci, il campionato o la Coppa, se devi scegliere una delle due ti dicono la Coppa dei Campioni.
Ma lo dicevano anche quando giocavi tu, Antonio, dal 78 in poi, cioè questa domanda al tifoso juventino ha sempre la stessa risposta.
Sì, sempre la stessa risposta, perché è così, perché comunque quando, adesso non so se comunque sono 10 anni che la Juventus vince, 9 scudetti. Ma è anche normale che il tifoso dice quest'anno, anche se non diciamo il scudetto, però quello che conta è il campo internazionale, ed è normale che si facciano queste si possa pensare di poter arrivare in fondo, ecco. È chiaro che ci deve essere una Juve che è potente, forte, che non sbaglia un colpo, perché adesso dalla settimana scorsa, da quando sono iniziate le fasi finali della Champions League, i 90 minuti sono fondamentali, quindi non puoi sbagliare mai una partita.
Sì, mai, soprattutto di testa. Ultima domanda per Antonio Cabrini: dei 50 fuoriclasse che hai messo in Ti racconto i campioni della Juventus, chi regaleresti se potessi a Pirlo, Cabrini a parte, cioè da inserire dentro questa Juve? Domani potrebbe giocare Fagioli, che per carità ci sono tanti infortunati, perché anche la Juve ha in questo momento l'infermeria piena, ma racconta tanto anche di quanto sia strana questa stagione, dove abbiamo già visto Frabotta titolare, abbiamo visto insomma tante altre situazioni.
In questo momento un atleta, un giocatore, un centrocampista.
Pirlo, io gli regalerei Pirlo, mio caro.
Gli regalerei Pirlo... con tra parentesi Del Piero.
Che però giocava un po' più avanti.
Un po' più avanti, esatto, per quello. Però un centrocampista, ecco, sì, indubbiamente se devo regalare qualcosa alla Juventus regalerei un centrocampista come Pirlo. È quello che indubbiamente aveva i piedi e la testa per mandare un gol, un attaccante come quello attuale della Juventus, che se lo metti giusto ti fa gol, sì. Cioè Cristiano Ronaldo.
Che è arrivato nel momento sbagliato, da questo punto di vista, intendo di qualità di centrocampo, poi insomma stiamo facendo un discorso teorico perché è arrivato in questo momento.
Tutta teoria.
Esatto, quindi è tutta teoria. Però se fosse arrivato, ad esempio, senza andare alla grande Juve di Cabrini, o se fosse arrivato col centrocampo che abbiamo visto nella finale di Berlino 2015, quindi non un secolo fa, già probabilmente avrebbe avuto vita più facile. Grazie Antonio.
Ciao Antonio.
Ciao,
grazie ad Antonio Cabrini. Ti racconto i campioni della Juventus fuori classe che hanno fatto la storia del club bianconero in libreria. 50 ritratti firmati con Paolo Castaldi. Siamo al 32esimo. Politano è ancora in campo, quindi Gattuso non è stato costretto al suo primo cambio per infortunio. 0-0 fra Atalanta e Napoli. Gasperini espulso. Noi ci fermiamo e torniamo fra un istante.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Quando sapremo se sarà lei ancora ad allenarli?
Questo non è importante per me. Quello che è importante è continuare focalizzato nel presente. Con questi giocatori si sta creando una squadra, un gruppo per i prossimi anni della Roma.
Gli obiettivi stagionali prefissati sono due: uno era quello di passare il turno in Champions, cosa non scontata che abbiamo visto tante squadre importanti a non essere riuscite a passare, il secondo di mantenere l'Europa che conta, sapendo che abbiamo delle corazzate contro che sono molto molto attrezzate, probabilmente più di noi.
Il presente di Fonseca è questa sera la trasferta a Benevento della Roma, che può allungare nuovamente terzo posto in classifica in caso di vittoria e potrebbe portarsi a tiro del Milan, perché se dovesse vincere questa sera la Roma salirebbe a quota 46, meno 3 dal Milan. Domenica c'è Roma-Milan all'andata a pareggio, quindi per la solita storia che vi abbiamo anche raccontato prima, questi in realtà sono tutti già degli spareggi che valgono un punto in più, certo. Quello dello scontro diretto. Il presente della Lazio è la vittoria di ieri contro la Sampdoria, che è la settima nelle ultime 8 partite. A proposito di continuità, Sandro Sabatini, ciao. Ha perso con l'Inter, perché la partita, ciao, buonasera, l'abbiamo raccontata settimana scorsa, ha perso anche meritatamente, insomma, contro la squadra in questo momento più in forma del campionato. Questo per dire, Sandro, che c'è vita anche alle spalle dell'Inter e del Milan, insomma, di cui abbiamo parlato abbondantemente, e che vita che oggi guardava con un certo interesse a questo derby. Secondo te che cosa ne hanno ricavato Roma, Lazio, Napoli, Atalanta, Juventus, insomma?
Guarda, ne hanno ricavato che a parità di impegni settimanali l'Inter ha un cammino in discesa, a parità di quindi che l'Inter al momento sembra la squadra più forte, la squadra che ha la possibilità di competere meglio per questo campionato. Poi se la Roma dovesse uscire dall'Europa League, se la Lazio dovesse uscire dalla Champions, se si tratterebbe di rigiocare, di continuare a giocare un calendario in cui comunque l'Inter ha già preso un vantaggio considerevole, che non va assolutamente sottovalutato, perché l'Inter ha avuto tre partite difficilissime ed è uscita con 9 punti, mentre il Milan è uscito con 3 punti, esatto, da queste partite.
Io penso che fermare l'Inter in questo campionato sarà come fermare Lukaku quando è lanciato in contropiede, cioè un treno in corsa. In tutta sincerità la vedo così. Poi Pierluigi ci ha sempre parlato di 7 sorelle, secondo me sono 2,5 le sorelle, e sono l'Inter e la Juventus che vediamo se recupera, l'altra mezza esce domenica dal confronto tra Roma e Milan, secondo me, perché io prevedo quello che un tuo amico Pier chiama mucchio selvaggio alle spalle dell'Inter per quel terzo quarto posto.
Beh, lì anche il mio amico Sandro potrebbe essere, Sandro inteso come Piccinini, ma mucchio selvaggio,
sì, esatto.
Però dico, no, il senso complessivo di questo campionato secondo me rimane quello di un grande equilibrio, l'abbiamo detto mille volte. Ora, in questo grande equilibrio la sensazione è che l'Inter assieme alla Juve, con il Milan un filo dietro, io ci metto anche la Lazio, perché sai, se la Lazio nei 14-15 giocatori sportisti, e onestamente anche le altre stanno lì, sono molto vicine. Adesso la situazione che si sta creando è una situazione in cui ha un vantaggio dal punto di vista della classifica, ha un vantaggio dal punto di vista della energia di questa rosa, cioè in questo momento è la squadra sicuramente più brillante e ha il vantaggio di avere una partita a settimana, quindi sono tre vantaggi, sono d'accordo con Sandro, che in questo momento spostano la bilancia. Detto questo, vediamo, poi c'è questo aspetto di illusione ottica dovuto al fatto che in questo momento la Juve ha due partite in meno, è chiaro che se facesse sei punti, anche se poi soprattutto col Napoli non è che se
sì, non è che se la porta da casa
col Crotone, esatto,
però la classifica avrebbe una forma,
avrebbe un altro significato, no? Perché 53-48 è qualcosa di molto diverso con lo scontro diretto poi nelle ultime giornate, la penultima in casa della Juve, quindi insomma, attenzione, andiamoci piano, ci sono ancora mille variabili, ma in questo momento l'Inter può prendersi un vantaggio. Secondo me non è un caso che Conte, un po' per abitudine, abbia subito detto adesso voglio vedere una squadra che non sottovaluti le prossime due partite con Genoa e Parma, perché è il momento in cui l'Inter può provare la fuga, cioè questa, sì. Se c'è una possibilità di andare in fuga è adesso, è una possibilità che l'Inter si è guadagnata sul campo, per carità, e che però vive anche di quel piccolo grande vantaggio in questo momento di non avere le coppe.
Sandro, io trovo
la Lazio stava vincendo il campionato col discorso del non avere le coppe, cioè posta tanto.
Sì, anche se io secondo me non esagerare, altrimenti se ti sente Conte si arrabbia, perché i numeri li abbiamo dati prima. Secondo me il tornante decisivo, quello in cui c'è stato lo strappo, è stato settimana scorsa, e esatto. Se ti ricordi ne avevamo parlato. Sembra quella fuga che parte sul primo tornante, hai l'impressione di aver visto qualcosa di diverso da tutto il resto. La fucilata di Goodwood non era un tornante, ma insomma, per capirci, la pedalata forse decisiva. Però abbiamo dato prima i numeri, in realtà Conte la continuità l'ha trovata a parità di impegni con tutte le altre, perché nelle ultime 15 partite ne ha vinte 12, ne ha pareggiate 2, ne ha persa una, e di queste 15 ne ha giocate 14 facendo le stesse partite di Milan e Juventus, e quindi probabilmente la progressione era già partita da prima. Invece a me continua a sorprendere, ma non per il valore delle squadre, Sandro, il fatto di vedere Roma e Lazio così in alto e così con continuità. Mi sorprende un po' per le vicende societarie della Roma, un po' anche per gli alti e bassi che ha attraversato la Lazio in questo campionato.
Ma se le vicende societarie, considerato quello che sta succedendo all'Inter, io penso che nella scala delle motivazioni, delle giustificazioni, delle analisi vada rivista insomma l'importanza delle vicende societarie, perché l'Inter dal punto di vista societario non sta attraversando un bel momento, eppure, come a volte nella storia del calcio è successo, la squadra e l'allenatore e la dirigenza hanno trovato più compattezza dall'assenza dei riferimenti cinesi. E invece credo che al di là di tutti i numeri che hai elencato, che hai snocciolato con una precisione veramente, come dire, chirurgica,
notarile,
certosina.
Io vedo due numeri molto precisi da che uno me lo ricorda e un altro pensa te nemmeno me lo ricordo. Uno è il numero 24 dell'Inter, cioè Eriksen, e l'altro è Perisic, cioè di cui non ricordo il numero, perché comunque l'Inter ha acquisito tanta consapevolezza quando ha recuperato al loro status naturale due giocatori che sono nettamente più forti delle loro alternative. E quindi io credo che sia stato bravo Conte a restituire fiducia a due giocatori che comunque meritavano un pochino più di autostima da parte di tutti, un pochino più di stima da parte di tutti anche nelle giornate precedenti. Io adesso volevo togliermi una curiosità, andare a vedere semplicemente la formazione dell'Inter nel derby di andata, la formazione dell'Inter nel derby di ritorno. Sì. Io magari dico che troviamo proprio in Eriksen e Perisic la differenza che fa la differenza.
Vi dico questa cosa, Sandro, proprio a corredo di quello che dici. Stessa formazione di Inter Lazio, quindi una conferma Skriniar è arrivato, mi pare, adesso vado a memoria, alla 16ª consecutiva, forse alla 21ª consecutiva da titolare, era diventato contro il Torino, poi ha giocato sempre. Vi ricordate l'inizio di stagione di Skriniar, messo in discussione, il Covid, cioè, ci sono tante cose che stanno incastrando. Poi devo dire la verità, c'è anche il lavoro di Antonio Conte. Perché
ma per quello io davo quei numeri certosini, perché io lo so che da qui in poi il leitmotiv sarà Conte vince lo scudetto, se lo vince, perché è uscito dall'Europa. E secondo me lui, dopo un po', vedrai, dammi 2-3 settimane di tempo, posso dirlo in francese, si incazza.
E vabbè, ho capito, arriverà col foglietto
modello Mourinho, ti ricordi, no, Sandro? E dirà, io ho iniziato l'8 dicembre.
Se vince lo scudetto, vedrai che avrà un sorriso che gli parte.
Sì, lo so.
Parte dalla curva
ma noi siamo qui a fare, i notai, però.
No, però invece a me sorprende, a proposito delle romane, a me sorprende, lo sai come penso. Per me la Lazio ha qualche punto in meno rispetto a quella che è la sua qualità tecnica, e la Roma pure sta crescendo bene, perché anche la Roma alla fine ha avuto una maturazione di tanti giocatori. Poi è vero che le partite importanti le ha sempre sbagliate, e non è un dettaglio. Detto questo, poi alla fine, se noi guardiamo anche dal punto di vista psicologico, se l'Inter riesce ad andarsene un po' in fuga, poi alla fine di tutte le inseguitrici l'unica che ha, diciamo, un'abitudine a vincere il campionato è la Juve. A vincerlo o a poterlo vincere, cioè diciamo che se la Roma arriva quarta è contenta, se il Milan arriva quarto non dico che sia contento, ma alla fine dell'anno comunque sarà orgoglioso. Sì, poi magari si può rosicare un po' per come si era messa la stagione, però sarebbe un ottimo risultato. La Lazio alla fine pure, con tutti i punti che ha buttato via e con la Champions che le ha tolto delle energie, stesso discorso a questo punto per Napoli e Atalanta. Quindi l'Inter si trova veramente in una condizione ideale in questo momento, anche dal punto di vista psicologico, cioè può andarsi a prendere questo vantaggio, può fiaccare le resistenze,
e quindi
avversaria.
Dietro, come ti ho detto prima, mucchio selvaggio
a caccia della Champions. Grazie Pier.
Ciao Pier, a domani.
Ciao Pier, a domani.
Invece io chiudo con gli ultimi 40 secondi del primo tempo di Atalanta-Napoli 0-0 e con Sandro Sabatini, cui chiedo cosa dobbiamo aspettarci martedì Lazio-Bayern di Monaco, mercoledì Atalanta-Real Madrid.
Guarda, qui da una parte parla il tifoso della Champions, il tifoso italiano, il tifoso di Lazio, Atalanta e di tutte le squadre che ci rappresentano, parliamoci chiaro, e dall'altra parla il giornalista con un po' più di realismo. Però attenzione, perché anche con il realismo io dico che di sicuro il Real Madrid non è più il Real Madrid dei bei tempi, probabilmente anche il Bayern non è più il Bayern dell'anno scorso. Resta nettamente favorito, ma Atalanta Real Madrid, aiutatemi voi, smentitemi pure voi, ma io dico che il Real Madrid ieri sera ha faticato a vincere 1-0 contro il Valladolid.
Il Bayern di adesso può bastare contro la Lazio, credo. Il Real Madrid di adesso potrebbe assolutamente non bastare contro l'Atalanta.
Sintesi perfetta, che faccio copia e incolla e la ripeto stasera in televisione.
Ciao Sandro,
grazie.
Buona serata televisiva. Siamo negli ultimi secondi del primo tempo di Atalanta-Napoli, parziale 0-0. Ci fermiamo e poi ci tuffiamo nel tutto il resto dello sport, perché questo è un weekend che ci ha regalato grandissime emozioni.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Beh, chiude con uno semi-smash, 9 volte vincitore in Australia, 18° slam, aveva avvisato tutti giovedì sera, non è ancora arrivato il momento per la nuova generazione di sorpassarci, aveva ragione lui.
Luna rossa e Britannia pronte a sfidarsi. Sesto punto, 6-1 in questo momento per una spettacolare Luna rossa. Seconda regata della giornata.
Bravi, bravi! Coppa America! Coppa America!
Se 82 c'è la wall leading, è anche il minimo per Tokyo.
E mamma mia!
e stavolta c'è, signore e signori, la risa a Pechino, trema un record storico, 6,91, record mondiale juniores!
La pennellata che mi mette i brividi è quella di Larissa Iapichino.
Sì,
sono sincero, anche le altre. Che saluto Giovanni Bruno. Ciao Giovanni.
Ciao direttore. Ciao. Che bello.
Abbiamo chiamato un ospite subito. Che di pennellate se
buon
ne intende.
Pomeriggio.
Buon pomeriggio a te. Ne abbiamo 4 da dare in 7 minuti. Da quale vuoi partire?
Mamma mia. Cominciamo dall'ultima, che è l'ultima pennellata, forse la più giovane, la più bella, la più
che emozioni,
forse attesa,
eh?
E inaspettata, però voluta. Allora, facciamo così.
Che emozioni, eh?
Sì, sì, molto bella. Beh, io francamente quando adesso poi non so, quando vedo lei vedo Fiona, quindi quello che ci ha regalato Fiona lo sta regalando lei che non voleva saltare, non voleva, una famiglia dotata di grandi geni dal punto di vista di DNA, attenzione.
Sì, perché anche il papà non è male, eh?
Appunto.
No, papà,
ma perché tutti dicono
Pichino,
figlia di Fiona May, per carità, noi difendiamo anche la categoria dei padri.
Sì, sì, sì.
Sì, vero. Poi Gianni la segue veramente molto da vicino, è un bellissimo punto di riferimento per la figlia. Fiona gli ha dato quelle gambe lì, ha delle gambe meravigliose, esplosive, fantastiche, meravigliose, un crescendo, è qualcosa di bellissimo. Fino a me, ecco, sentivo il discorso della new generation che deve aspettare di vincere ancora l'Australian Open, perché ormai possiamo dire c'è il grande vecchio, no, è brutto dirlo, c'è sempre l'intramontabile Djokovic, però invece da quest'altro lato, dal lato della tecnica leggera, è bello costruire un qualcosa e vedere qualcosa in un tunnel dove avevamo soltanto dei flash, dei lampi con una bellissima costruzione di una nuova base, e la base può ripartire da un bellissimo nome che è quello di Larissa Iapichino, figlia di Fiona, Gianni Iapichino e Fiona May, capito?
Sì. Lasciami sperare.
E magari vendicarsi di quello che hanno tolto a livello olimpico alla mamma, perché sul mondiale nessuno dice nulla, ma sull'Olimpiade avrei qualcosa da dire.
Lasciami pensare a un'altra celebre famiglia, perché Cesare Maldini fu un enorme campione, ma Paolo Maldini
è stato più campione di Cesare.
Lasciami sperare, sì. quella roba lì. Quanto al tennis, ragazzi, siamo a livelli di dominio totale dal 2009, nuova generazione, sì. Ma quale? Dal 2009 che un tennista non riesce a soffiare uno slam ai Fab Four, che adesso sono diventati i Two Four, i Fab Two, però dal 2009
del Potro Federer,
di cosa stiamo parlando,
sì.
Cioè, era geologica.
Sì, no, beh, non lo so, se in campo femminile avete visto che ogni torneo c'è un cambiamento, il cambiamento del numero uno, sale l'Osaka, scende una, arriva avanti la Brody, esce fuori la Brady, ci stanno dei nomi nuovi e non riesce a tradurli, perché obiettivamente le truppe dell'ex Unione Sovietica quando incominciano ad occupare non sai più dove, che cosa succede, capito? Mentre d'altra parte Djokovic è una certezza, Nadal è ancora, deve cominciare tutto ciò che è terra rossa.
Il lungo del gente magari ne piazza un altro e vabbè, Murray è perso nel sottobosco. Senti, ma quanto ti ingrifano una rossa?
Io dico la mia, ragazzi, io preferivo quelle notti lunghissime per vedere una strambata che non capivi nulla, che di questa America's Cup in cui vanno a 100 all'ora, ma nel vero senso della parola. Però detto questo, dopo 21 anni dal 6 marzo saremo tutti lì di notte a fare il tifo contro i neozelandesi e a favore dei nostri.
Sì, ci riproviamo per la terza volta, perché non dimentichiamo che la prima volta fu 92, e la prima parte conosciuta fu azzurra, che senza una diretta, perché non ha mai avuto la diretta televisiva, non dimenticare, è la barca ancora più conosciuta in assoluto, soprattutto per un pubblico tra virgolette anzianotto, e recentemente ho visto Cino Ricci e l'ho intervistato per il canale proprio sulla Coppa America, e vi dico che ho avuto una grande tenerezza, un grande affetto verso quest'uomo che, guardando a un certo punto, gli ho fatto una domanda su Azzurra e sulla Coppa America, lui dice: Azzurra è la mia barca e chi vince la Coppa, se qualcuno la vince d'Italia, me le deve dare un pezzo, anzi un bel po', perché sono io che l'ho fatta conoscere la Coppa America.
Che è vero.
Ed è una bella cosa questa. Noi mi ingrifa, come fai a non ingrifarti? Perché comunque è qualcosa di meraviglioso. E poi, a parte Spitil, che l'abbiamo quasi italianizzato, poi sono tutti italiani, cioè sentire Forza Palermo da Checco Bruni che ti fa ma sì siamo italiani stavolta, che urla come un pazzo lì che cerca di scuotere il freddo killer australiano, è meraviglioso. Vedere la commozione in Maxi Sirena, vedere questi ragazzi come sono stati accolti.
Sirena c'era anche 21 anni fa, poi insomma di strada ne ha fatte, adesso sarà lui a cercare di portarci dentro un sogno. 30 secondi invece per darci il voto del mondiale di Cortina, il mondiale italiano che chiude con un oro, quello di Marta Bassino, ma l'oro sbagliato, mi permetto di dire, quello del parallelo è sempre un oro, però avevamo altre aspettative, e l'argento invece, questo veramente a sorpresa di Deali Prandini.
Fantastico, che così si toglie anche il concetto di diventare il signor Ghisin, quindi per porca miseria diventa Deali Prandini, sono felice per lui. Guarda, do la sufficienza per Deali Prandini, do la sufficienza per un ritrovato Dominic Paris che ha lottato e ha perso, do la sufficienza perché ho rivisto Vinazzer, do la sufficienza perché se lo merita Cortina e come hanno battuto le piste e come hanno combattuto con l'inizio del maltempo. Do la sufficienza, non do la sufficienza a tante cose al femminile che non mi sono piaciute, do una super sufficienza al sorriso ritrovato di una meravigliosa Goggia che è andata a trovare le sue amiche, che ha cercato di tirare sul morale, e questo do una super sufficienza di ritrovato poi qualcosa più avanti ancora, perché manca più di un mese per la Coppa del Mondo generale.
E con Cortina ci rivediamo nel 2026. Ciao Giovanni, grazie.
Ciao direttore.
Grazie,
ciao.
A voi, viva Luna Rossa.
Ciao, ciao, grazie a Giovanni Bruno, noi ci fermiamo qui, siamo anche in ritardo, ringrazio Carlo Genta, ringrazio Thomas Rolfi in redazione, appuntamento tutti convocati domani dopo il GR alle 14. Tutti convocati weekend invece torna domenica in diretta alle 17. Ciao
ragazzi, ce l'abbiamo fatta.
Ciao Radio 24,
saluti.